Io ringrazio della lettura fatta. Credo che non è tanto una domanda, è una risposta data, credo, a tutte noi. E la porta va aperta sulla vita. Non c'è altro. E penso che la metodologia nostra a volte è sbagliata, cioè noi chiudiamo la porta sulla vita pensando di poter rilassarci e vivere meglio, invece si vive meglio aprendo la porta sulla vita, perché appunto siamo fatti per vivere in questo dialogo costante. Ora, io vorrei dire anche qualcosa su questa situazione drammatica della nostra cultura. Le scuole sono un emblema, l'università anche. E ormai la cultura non è intesa come relazione, a parte che non c'è, siamo sempre più acculturati. Noi parliamo di altri popoli che non sanno leggere e scrivere, ma noi non è che siamo poi così avanti. In questi ultimi anni abbiamo perso tantissimo. La cultura va davvero intesa come la grande relazione. E dovrebbe essere relazione con questo sapere, con questo gusto della bellezza, del buono. E noi purtroppo ormai, appunto, se educhiamo non a un mestiere ma a un lavoro, che poi non c'è. Perché tutti studiano oggi e tutti, la maggior parte, o va all'estero o non trova lavoro. Quindi c'è qualcosa che non funziona, cioè questa porta aperta, per riprendere le parole di Franz Rosenzweig, è una porta che invece si è chiusa da molto tempo. E qui dobbiamo recuperare al più presto, perché credo che ne vada del futuro della nostra nazione. E bisognerà essere sempre più attente e attenti politicamente su questo. Quindi non sarà solo anche lì una questione di riaperture, ma come riapriamo, con che persone riapriamo. Pensate che il mondo della scuola è diventato in molti casi, non tutti per fortuna, ma il lavoro tappabuchi, cioè tanta gente che non ha trovato lavoro da altre parti, poi è riuscita in qualche modo a fare un concorso, è entrata nella scuola, ma non gliene importava assolutamente niente, non aveva il senso di questo, di come entrare in questa relazione, in questa maestria di vita. Non c'era. Allora, qui noi abbiamo perso molto. Io credo che in Italia si è perso tantissimo, dovuto anche a questo sistema mondiale, certamente, ma si è perso tantissimo e va recuperato, va riaperta questa porta sulla vita, anche per i più giovani, anche nell'educazione, che cosa insegniamo. Questo è molto importante, cioè che sapere, che gusto proponiamo agli altri. E sulla questione, sì, della bandiera, sì, la Wilpala indigena. È di tutti i popoli. In America Latina si riconoscono, nacque in un congresso di tutti i popoli indigeni, parecchi anni fa, e tutti si riconoscono in questa bandiera, che come significato ha questa unità di colori, perché i colori sono messi in un modo che da qualsiasi parte tu giri la bandiera, c'è sempre questa armonia. Ogni colore ha un senso, è un senso che riguarda la vita, il blu è il cosmo, il verde è la relazione dell'essere umano con la terra, con le piante, l'arancione è questa energia vitale. Io avevo scritto un libro su questo, un libretto tanti anni fa. Comunque era un'immagine che doveva ricordare quello che davvero l'essere umano dovrebbe essere, un composto armonico con tutto il senso di questi colori, che in alcuni casi coincide col senso che anche noi in Occidente diamo ai colori, in altri casi magari è un po' diverso, però anche questo ci dice come il colore è importante in tutti i popoli, no? E in tutte le epoche. Ora, la bandiera è un'identificazione molto forte per loro, molto forte. Ci sono paesi tipo l'Argentina che non ha questa sensibilità originaria, perché l'Argentina è un miscuglio, i popoli originari sono stati sterminati, quindi sono rimasti piccoli gruppetti. Allora non c'è questo senso forte come c'è in Guatemala, in Bolivia, che è il secondo paese dopo il Guatemala ad avere la maggioranza indigena come popolazione, proprio numericamente. E lì c'è questo, quindi questo senso molto forte di essere riconosciuti nella loro differenza. Cioè siamo differenti da tutto questo sistema che da secoli ci è stato imposto. Ora, in Bolivia, quando andò al governo il presidente Evo Morales, era il primo indigena a entrare in un posto di governo. Ora, la Bolivia in questo momento sta passando un periodo molto brutto, anche politicamente, non solo per la pandemia, molto, molto brutto, perché è tornato al governo il partito dell'ex presidente Evo Morales con un altro presidente, ma questo partito ha tradito molto, purtroppo l'avevamo appoggiato tanto, sono stati bellissimi, la prima gestione è stata molto bella e ci sembrava davvero di sognare, come dice il Salmo. E la seconda gestione già un po' meno, e poi quando ha voluto, contrariamente a quello che diceva la Costituzione, continuare, lì è successo quello che è successo, cioè ha dato adito alla destra di riprendere con forza, in modo anche non democratico, il potere. Non so se questo è il destino dell'America Latina, perché questo è successo da tutte le parti. Però lì è stato un grande peccato perché, a differenza del Nicaragua, per esempio, che era stata una rivoluzione a stravolgere tutta la situazione, però anche lì poi caduta di nuovo in una specie di oligarchia dei due fratelli Ortega. In Bolivia era stato un processo di tutto il popolo e non solo indigeno, e anche di parte della Chiesa. Era stato molto bello, era davvero stata una festa del popolo. Non dico niente di straordinario se mi rifaccio al Salmo. Ci sembrava di sognare, perché in quel momento, quando iniziamo, ci sembrava di sognare, tutti partecipavamo, tutti, tutti, come tutti partecipavamo alla guerra dell'acqua, anche parte della Chiesa. Allora, E questo purtroppo non è stato portato avanti. È molto difficile resistere su questi cammini, è molto difficile. E sì, resta il simbolico che è la bandiera, che adesso è stata quindi ripristinata, ma ora c'è una grande delusione anche tra gli indigeni, una grande delusione, perché hanno sentito disattese molte dei loro desideri, ma non solo, proprio di come la loro identità era stata recuperata. Hanno visto che poi non era una questione di identità, ma in certi casi è un po' una questione di potere. Questo purtroppo, vabbè, fa parte della storia umana. Io credo che con ciò bisogna parlare ancora bene di quel processo di cambio, come veniva chiamato laggiù, che era stato molto importante e che aveva portato il popolo a una nuova dignificazione, una dignità molto più viva. Che è importante perché la prima cosa che è successa nei popoli conquistati è aver tolto la dignità. Dal 1492, ora in Bolivia sono arrivati gli ultimi pezzi della colonizzazione, dell'evangelizzazione, perché poi erano stati frenati anche un po' dagli Incas. Del Perù, che erano molto organizzati, era una società molto interessante e molto forte. Quindi in Bolivia arrivano nella parte finale, diciamo, della colonizzazione, ma voi pensate, Messico, Centro America, tutta la parte del Caraibi, lì c'è stata la distruzione totale, l'annientamento totale. E nella parte nostra c'è stato proprio questo annientamento di dignità. Tutti infatti dicono sono complessati, hanno dei problemi di identità e ci credo. Cioè, di madre in figlia, di padre in figlio si trasmettono queste ferite molto grandi. Perché è stato proprio come diceva il filosofo e teologo Enrique Dussel, argentino, poi emigrato in Messico durante le dittature argentine, lui diceva è la negazione dell'altro, proprio la negazione dell'altro. E credo che questo ha lasciato una ferita molto molto grande, molto grande. Però, ecco, secondo me quello che è positivo è che comunque la loro testa e il loro cuore, chissà anche la loro anima è diversa dalla nostra. Per cui puoi appiccicarle tutto quello che vuoi, ma in qualche modo riescono a trasformarlo. L'abbiamo visto appunto col cristianesimo loro sono molto creativi. Non è vero che Latino America è un continente cattolico, non l'è mai stato secondo me. Adesso ancora meno perché c'è una presenza molto forte di altre confessioni cristiane. Però non l'è mai stato, perché almeno per quanto riguarda i popoli indigeni, poi certo Cile, Argentina, Uruguay sono popoli più europei e lì allora sì, il cattolicesimo ha avuto un grande ruolo, ma tra i popoli indigeni non li abbiamo mai convinti totalmente.